crea un altro file.
E allora dai, crea un altro file.
Cosa mi fa?
Ci presenta
il nome di un'identità culturale europea. Vediamo che cosa può cambiare dopo
il tempo. Allora, da Presidente, io mi auguro che una certa bravura che ho avuto come organizzatore delle leggi, una bravura indiretta della scelta, poi ci sia manifestata nella scelta dei lavori, della qualità molto alta della storia che si è sentito, perché oggi mi faccio perdonare per la autodefinitiva relativo scarso di tempo di approfondimento che ha avuto proprio per il mio intervento, soprattutto perché sono rimasto da tempo in quanto una concreta dimostrazione del mio indirizzo a Roma, mi fanno chiedere per tempi assolutamente non plausibili con quelli di cui troviamo oggi. Allora, taglierò la parte ultima, se non per ricordare che l'Unione Europea ha sempre avuto un approccio ambivalente al tema della cultura. Anzi, all'inizio, relativamente, un approccio ambivalente che però cambia nel tempo. All'inizio l'approccio ambivalente è nel riconoscere la condivisione della stessa e quindi un atteggiamento che da una parte della spazio, perché la cultura esiste, patrimonio culturale, ma dall'altro si manifesta in una eccezione al normale funzionamento delle regole del mercato comune, già accennato professor Cristina, come dire, limite che va tenuto quanto più sicuramente quanto più stretto, quanto più rigoroso possibile. Io ho cercato il primo documento, quello che va detto 25 anni fa identificato, in cui si parla di cultura nel senso invece propositivo, ed è la famosa commissione Adolino del 1985, ad epoca con il Ministero, che diciamo nella fase propositiva alta per riguardo alla cosa che sta portando al compito europeo, e che individua la necessità di prendere misure nel campo della cultura, educazione e cittadinanza come indispensabili per realizzare un'unione più stretta tra i popoli d'Europa. A me è stata, devo dare questo, soprattutto perché fin dall'inizio, quindi, cultura e cittadinanza, potremmo dire casualmente, ma non casualmente, vengono messe insieme, c'è un nesso tra le due. Più tardi avremo le famose pronunce della Corte di Giustizia tra il 91 e il 93, con la sentenza Roura, poi quella commissione contro i Paesi Bassi, che poi abbiamo come altre, in cui la Corte di Giustizia stabilirà che gli obiettivi culturali perseguiti nella legislazione nazionale sono tra quelli gli obiettivi di interesse generale, in presenza dei quali le libertà stabilite dal trattato possono subire limitazioni. Una limitazione quindi meno ristretta, perché prima la Corte di Giustizia era incerta che impediva agli Stati di approfittare troppo dei limiti famosi posti dall'articolo 30, oggi di nuovo, prima 36, poi 30, oggi dopo la seconda di nuovo 36 del trattato, sul patrimonio per quanto riguarda la commerciabilità del patrimonio culturale, adesso è l'intero aspetto della cultura, quindi anche dalle merci passiamo ai servizi, in cui la Corte vede un elemento di forza, un elemento importante, fondamentale, che consente determinate deroghe alle normative economiche del trattato. E il Comitato delle Regioni del 1998 presso la PUG, pone l'accento sulla necessità di ampliare il concetto di cultura invitando a conoscere e comprendere la ricchezza delle diverse espressioni culturali europee. Così poi il Parlamento europeo per il mondo parlerà della cooperazione culturale dell'Unione Europea con che nasce dall'incontro delle diverse parti. Quindi è forse in qualche modo percorrendo una procedura un po' diversa, quella anche se quella di quel giorno non sarà una cosa differente, ma procedure un po' diverse di alcuni passaggi su cui si è soffermato ieri sera il mio amico professore, con la sua interessantissima, anche se come vedete non condivise in poco relazione a vero del capo che non possa essere così teologico, perché la discussione sul professor Cortese dico sarebbe stata all'estremo e di interesse. Quindi, c'è fin dall'inizio del tempo, fin da quando comincia a svilupparsi una nozione positiva della cultura, non solo di eccezione culturale, diciamo, di condivisione dell'azione comunitaria, ma una nozione positiva a livello comunitario della cultura, e non cercate una definizione di cultura da parte della cultura europea, che ce ne sono, guardiamo adesso. Non ci sono molti contenuti a quei 150, la Unione Europea esattamente si tira la barca da qualsiasi indicativo di definire cosa sia la cultura, quindi no. Non diamo morale alla serie di territori che hanno posto, ma sia proprio il catalogo, una condizione di costruire di concerto, ma l'Unione Europea è troppo, come dire, esperta per farsi prendere queste situazioni, ma possiamo dire che c'è, vive un approccio popolare, no? Qualcuno potrebbe dire un approccio, una visione da possesso quotidiana, cioè nel senso di attenzione alla biologia di sapere che ha la comunità locale e che nella sociologia della cultura viene definito come approccio totale sulla cittadinanza culturale. Tanto questo però sempre un altro approccio. Se non c'è mai stato, come sempre hanno temuto gli euroscettici, un discorso a livello dell'Unione Europea sul superstato e quindi sull'identificazione poco male delle culture in questo senso, però il discorso di gerarchia di Renzi, che in fondo da tutto è trattato a Maastricht, quando diceva lui farà cos'è, l'Unione rispetta le verità nazionali degli Stati Uniti, ci presentava una discussione all'altero in cui c'era una gerarchia di livelli identità e al di sopra c'era il livello gerarchico dell'identità dell'Unione Europea, dove avevamo visto che la Magnetti, quando era visto della comunità donna che era stata presente, da secolo, da lui, disse con una chiarezza molto forte che bisognava imporre la esperta da identità dell'Unione Europea attraverso con questa identità esterna come un discorso quindi di forte e quindi questi problemi ambivalenti li abbiamo da tutte le parti, li abbiamo in partenza nella scena storica della comunità europea ancora sotto una certa forma e questi si manifestano anche nella nostra società. Naturalmente io posso dire che approccio molto vago nel senso la possesso quotidiana, ma non distruggono gli aspetti economici, che cosa ha spinto a parlare comunitario, mai a farsi promotore di un approccio così rivolto, a farsi promotore di un approccio fondato dal basso, fondato sul rispetto delle diversità, è il problema della strumento edificato nel 2005, la Convenzione sulla tutela della diversità culturale, che sappiamo essere uno strumento voluto fermamente dall'Unione Europea e dal Canada, in funzione economica anche americana per quanto riguarda il mercato degli adesivi. Quindi dietro questa conversione dell'apparato dell'Unione Europea al massimo paladino della tutela delle sub-individualità culturali subnazionali della difesa delle diversità, comunque c'è anche evidentemente un'intenzione di tipo economico che sarà quella che vedrà l'Unione Europea passati a pochi anni paladinesche, cioè questione riuscita nel 2005 passi paladina della Convenzione sulla diversità culturale in cui le cui origini economiche sono molto più forti di quanto riguarda invece l'altra grande Convenzione del 2003 sulla tutela del patrimonio intangibile, che è più interna a un dibattito proprio, non credo che siano esterne considerazioni anche economiche, ma sono E io non credo che quando il giudico da Lisbona sia solo l'articolo 167, credo che sia l'insieme dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento, dell'articolo 107 sulle attività da autorizzare. Testi che è vero che non sono molto modificati l'uno nell'altro da trattato di Lisbona rispetto alla versione precedente di Nizza. Quello che però cambia è l'inserimento, questa sì, la novità, nel trattato di Lisbona, nel trattato dell'Unione Europea, non sul funzionamento dell'Unione Europea, dell'articolo 3, paragrafo 3, una copia del 2, quello che dice, e questo non è più della differenza, non è più l'articolo che ho detto prima, della terapia grave, ma dice che l'Unione Europea rispetta la ricchezza delle sue diversità, della sua diversità naturale e linguistica, e dice sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Difendere la ricchezza e la diversità naturale e linguistica dell'Europa è altra cosa da difendere dall'accettare la diversità degli Stati. È un discorso più organico che in qualche modo riempie di sé e vale, voi sapete. Ricordiamo comunque il rapporto tra i trattati che hanno più alla fare con due trattati prima di Lisbona, i due trattati oggi si pongono in una logica verticale, nei principi generali fondamentali sono gli stessi dei due, mentre il secondo trattato è soltanto sul funzionamento e quindi anche le disposizioni della cultura contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea vanno sempre all'insieme di questo grande principio che abbiamo trovato espresso in questo articolo, negli articoli base, negli articoli fondamentali, nel 2, che in qualche modo dentro di sé è una chiave di lettura di tutti il resto. Io distinguerei, senza dare ordine in particolare, ma distinguerei per quanto riguarda la disciplina della cultura tra un profilo funzionale e un profilo strutturale. C'è una doppia differenza sotto entrambi i profili, ma non sono, non si corrispondono veramente qualcuno dei nostri, quelli con più capacità, bisogno di smuovere gli economisti, ma se dovrebbe essere capace di creare un asse, qualche asse verticale che non sono in grado di leggere. Sotto il profilo funzionale, dovremmo distinguere tra una politica culturale europea e senso proprio, come valore aggiunto se c'è. Rispetto alle problematiche nazionali e subnazionali, da una parte, che è come espressa nei primi parametri dell'articolo 167, ma adesso che risparmia una cosa grammatica, e dall'altra parte, il rafforzamento delle politiche culturali e delle politiche culturali nazionali e locali. Questo secondo punto è quello espresso dal paragrafo 4 dell'articolo 57, secondo il quale l'Unione Europea tiene conto degli aspetti culturali dell'azione che svolge a norma delle altre disposizioni del trattato. Però rispetto a questo problema che io mi ponevo, perché ci sono problemi linguistici tra esperti delle diverse discipline e di parlarsi, per dire il problema del falso di scrivere, non è che devono nel senso di aver parlato, perché sono molto parlato, l'abbiamo spiegato, Monica Cagna prima, ma nel senso di diritto dell'Unione Europea, che parla, per esempio, di gender mainstreaming, per dire che adesso in tutte le politiche comunitarie bisogna tenere conto del problema delle donne e dei specifici diritti delle donne, quindi è una cosa trasversale. Io parlavo di falso mainstreaming non in quel senso nella proposta che facevo, ma ripeto sono contentissimo proprio di questo confronto sulle espressioni, ma per dire che possiamo dire oggi che la tematica culturale attraversa imperiosamente tutti i diversi profili delle altre politiche, di talché si trasforma non cercando a fare insieme il senso di materia culturale, ma la cultura dietro la dimensione di mainstreaming delle varie altre politiche che sono fatte. Da questo punto di vista ho trovato molto bello, molto interessante la parte finale sul intervento ieri sera di Renato Cortile, che coglieva gli aspetti di questi profili che non avevo toccato, cosa era competenza che ha guardato in questo campo, capito? Solo però tutto il mondo che lo faccio e il programma che io ho fatto nel 2017-2013 non è più quella sotto quella sotto dimensionata dell'intervento in materia culturale che si era visto in precedenza. Quello è il profilo culturale di Cristo. Nel sotto profilo culturale invece c'è una seconda contraddizione. Quella tra le misure, tra gli interventi che si svolgono attraverso le misure di compagniare, che riguarda le due regioni prima, perché la politica, il programma loro calcio e la sua costellazione si svolge attraverso le misure impegnate, ma anche alcune delle politiche di sostegno culturale che saranno tutta la parte culturale con in coesione, su cui adesso invece voglio tornare, sono poco svolte attraverso le misure impegnate. Quindi c'è da una parte la divisione culturale, c'è da una parte l'utilizzo del termine culturale, l'utilizzo di così. Da una parte l'utilizzo di misure impegnate, che va in grande coesione, dall'altra tutta una serie di competenze residue in cui ancora la cultura è fine, perché adesso no, prima ho parlato dell'articolo 107, paragrafo 3, che era lì, quello che si chiama cultura, questa dimensione cosa dice? Che io ci stavo con i dati, ma quando si tratta di misure volte alla tutela delle culture, allora possono essere considerate politiche. Quindi la cultura diventa un limite o un limite a seconda della migliore commercio fatta in questo senso già attività o meno, prega la cultura, ma ho diventato meno sotto questi aspetti. Per esempio, limiti alla polizia di concorrenza, rispetto che da quando la cultura può funzionare, può sbloccare un limite e quando no. Supponiamoci un esempio di saltare una serie passata perché i tempi stringono, e quindi qualche volta vorrei dire su questo programma cultura 2007-2013. In una comunicazione precedente, la Commissione diceva che era destinata a contribuire ancora una volta alla nostra autonoma fondamentale di identità europea, dando maggiori opportunità a cittadini operatori culturali di creare reti di implementazione di progetti, di essere mobili e di approfondire il dialogo culturale all'interno dell'Europa e del resto del mondo. Perché c'è stato un primo progetto culturale, cultura 2000, ma in questo senso l'Unione Europea e la Commissione volevano fare tutto e volevano soprattutto sconfiggere un'idea di dare la gestione della cultura, per cui non solo la cultura vive, danza, teatro, musica, eccetera, ma anche prodotti di massa, cultura popolare, evidente, cioè tutto, svolgeva una proposta in cui praticamente questo progetto è dovuto occuparsi di qualsiasi cosa, se poi aggiungiamo che gli Stati non vogliono finanziare dopo la funzione verticale del contributo europeo alla cultura, che non si sostiene con nemmeno, che troppe cose, troppe ambizioni in una materia di intervento di Stato in senso iniziativo. Per questo il programma 2007, fatte le scelte, però queste scelte avranno conseguenze sull'identità culturale europea. Perché? Perché o su quello che possa ritornare in storia. Perché? Perché si propone di favorire la dimensione di identità culturale cittadinanza europea attraverso privilegiando le cooperazioni multilaterali. Sicuramente ci sono molti motivi per questo. Per esempio, al girare un progetto della sussidiarietà, siccome la cultura non c'è una competenza esclusiva dell'Unione Europea e Stati, i parlamenti nazionali adesso lo rispondono, sono in guardia e guardate che sono con le altre cose, la trasversalità, il mischiamento, il mischiamento con altre politiche e culture permetterà di avvicinare i cani guardia dell'esclusività della competenza statale. Il problema è che il ruolo della cultura nei processi di integrazione europea si pone quindi con una forza nuova a tenere questo particolare. E addirittura per l'ultima comunicazione che riguarda l'implementazione dell'agenda della cultura per la comunità impedivano la piena, potevano impedire certe condizioni di totale funzionamento della politica comunitaria, adesso viene visto, mi avrebbe detto così, come possibile catalizzare del processo di integrazione europea. Dialogo culturale, mobilità degli operatori culturali, circolazione internazionale delle opere culturali, questi sono gli altri programmi. Faccio un numero, sostegno i progetti, compie le conseguenze, perché siccome io ho lavorato con conseguenze culturali, sono spazio, libertà, sicurezza, giustizia, sostanzialmente sono fondato su privilegiate di artisti, portatori, gli operatori di cultura, e non europei che vivono in Europa, garantire assolutamente determinabili, un calo, un processo accelerato per tutti i volontari, che è vero, però, qui crea molte indicazioni di capitalità, ma rapportata ai migranti, e qui c'è il problema, rapportata ai migranti, questa politica non toglie tanto la specificità della comunità di Milano, ma la necessità di assumere e dare la spazio, velocità di sintesi manovra ai portatori dei progetti. Di progetti culturali, e a questo punto devo dire che se il problema era una differenza, che non fosse una pallida copia, non fare la politica culturale europea una pallida copia di quella nazionale. Se davvero, e davvero a questo punto, una differenza con le politiche culturali degli Stati membri, cioè, come dice la Costituzione, ma anche una delle maggiori studiose di questa materia, la politica culturale dell'Unione Europea è tesa a farci vedere il territorio comunitario come una risorsa culturale comune e a ricondurre la risorsa in un modo che va al di là delle concezioni tradizionali nazionali di cultura. C'è poi un rapporto fondamentale con il nuovo programma medio del 2007, ancora una volta dietro il quinto ne vediamo la questione legata alla BC e al contrasto della grande impresa televisiva che è istituita. E anche di dovere sul potenziale della politica effettiva e innovativa, la Commissione tocca sul carattere indispensabile, quindi praticamente prendendo la lettera, quasi la lettera che ci dicevamo ogni prima, che però non sapeva che la comunicazione cominciava al suo valore, invece il carattere indispensabile per un'ambiente che segue della varietà e della città culturale, questo mi ricorda anche il discorso che citavo ieri, ai fini del rafforzamento dell'industria creativa e del poter far muovere l'Italia e l'Europa sull'altro verso un'economia. Dopodiché, e mi devo avviare da lì, è vero quindi che c'è una mentalità trasversale della cultura in Europa sconosciuta per il precedente, e questo è sicuro. Io però, per un bilancio, che l'apparato dell'Unione Europea è passato da un programma centralistico cavallo invece con molta spedificatezza, quindi questo passa campione delle università culturali, se ovviamente, qui vediamo un po', non tutto, ma insomma, accoppiato con la politica commerciale aggressiva all'esterno dell'Unione Europea, che ha visto la vittoriosa sostituzione della cosiddetta eccezione culturale, della difensiva alla diversità, nella competizione globale, la diversità culturale si sottoprende il posto della eccezione culturale, perché questa seconda ovviamente era puramente difensiva, invece la diversità culturale ci si fa modo di esibire balate, che non è vero, che non avrà influenza sul sistema del commercio mondiale anche per quanto riguarda i servizi. E l'assunzione da parte degli Stati di nuove responsabilità nei maggiori servizi in avanti dei nostri. Quindi tutto è vero, tutto è giusto. Però io penso che dopo la inizia della relazione, il rapporto tra cultura, cittadinanza e identità va davvero verso la creazione di una nuova comunità europea, o non potrebbe avere una nostra, perché c'è un uomo che ci sono fatto. Perché in ultima analisi stiamo parlando di uno sviluppo che tende a spostare le gambe con l'unità su questa parte, o con gli stati stessi, piuttosto che creare una nuova società identità. Per esempio, se noi poniamo a confronto i finanziamenti al progetto dell'Unione Europea e i finanziamenti ai fondi strutturali, vediamo la differenza in pieno. I due profili sono i due profili funzionali che abbiamo preso le nostre. completamente nel finanziamento della cultura tramite i passaporti. Il positivo direi che fa sanzionare, direi che fanno pessima, interventi sulle parti, su realtà specifiche su questa parte, finanziare ovviamente molto importante, finanziare dove è, richiesti con entusiasmo dai comuni, dalle province, dalle città locali, che coprono ovviamente i finanziamenti dei stati che sono invece un po' più restii a finanziare questi programmi di rete, eccetera. Insomma, la politica culturale europea aiuta certamente a cogliere la cultura europea come una risorsa su una scala che prima non era compresa, ma non era come in questo senso ce ne parliamo sempre, operatori appassionati ce ne dobbiamo confrontare. Ho paura, però non riesco a trovarci ancora qualcosa che c'è in questo più europeo. Diceva che se la cortesia da tanto fosse proprio questo. È proprio questo che consiste il valore aggiunto europeo. Anche la tutela delle domande culturali può parlare favorevolmente. Quindi, perché noi sappiamo che la Corte della cittadinanza europea è il principio di eguaglianza e di non discriminazione. Ora, intanto, sul terreno culturale, il terreno culturale, tale approccio produce dei nemici. Una minoranza robusta teme gli effetti disidentificanti di una esposizione ad altre culture, quindi anche inoltre ci sono culture minoritarie che non hanno il livello di trasnazionalità che sono incluse in determinate aree per poter godere del livello operativo della cittadinanza europea, cioè quello assoluto di meno. Allora, l'interpretazione la cultura diverse, certo, è essenziale per il conseguimento delle finalità economiche dell'Unione Europea. Torniamo al discorso di Bagnano. Il mercato interno ha bisogno di funzionare per la volontà della gente di viaggiare, provare a leggersi in giro dei paesi membri. Insomma, ha bisogno di un atteggiamento culturale, potremmo dire, tra virgolette, come politica, ma potremmo dire, europea. Però, appunto, c'è un ulteriore pericolo, anche una volta che questo che la cittadinanza europea, questa cittadinanza culturale venga usata per forzare i globalismi e i meccanismi, le derive etnico-localistiche o fatta etnico-localistiche, come sappiamo bene, alcuni di questi principi si sono inventati. Però come si fa a mantenere ordinata l'Europa? Il cittadino, colui che supera queste varie persone che supera tutti questi figli, che ha una forse grazie a voi, forse che sanno cittadini del mondo. Perché c'è cioè, per la verità, una vera verità culturale dovrebbe essere che deve sviluppare così, poi sviluppare così questi procedimenti, ma anche a un certo punto, di per sé, questo mondo politico ci porterebbe ad essere cittadini del mondo. E ancora una volta, se la ragione socio-economica, in un'economia globalizzata, l'arma di prodotti e di servizi europei è la loro componente culturale, la loro autenticità, la loro autenticità e la loro condizione percepita di più a fuoco. In certo senso, allo stesso stato, malgrado tutti gli avanzamenti che abbiamo avuto, io come primo ovviamente sono un entusiasta sostenitore, però l'identità culturale europea è ancora molto incentivata nei suoi servizi, la parte di giorno ovviamente non è standardizzata da solo globale, nei suoi servizi, cioè prodotti. È anche incentivata dalle carne delle sue persone. Questo è partito. Questo potrebbe essere l'oggettivata anche alle carte delle persone che godono della cittadinanza europea, qui c'è la famosa punta di libertà. La cittadinanza europea possiamo leggere come la punta di libertà, il cittadino è colui che gode e potrebbe conoscere tutto quel quale si può muovere senza privilegiazioni che dà la carta di libertà, si può muovere anche ed è protetto anche rispetto alle discriminazioni di cui si è fatto oggetto che proprio rinuncia a tutte le semplificazioni del giustizia, perché la più importante per sicurezza della gente della cosa è proprio su questo, le discriminazioni per cui lo scudo, come una vista in capo, non è che per la sua costanza le cose fatte, prodotte, eccetera, è legato esclusivamente a un, ai buoni punti di cui si parla, che parlava sotto direi la scuola dei popolismi culturali, con tutti che hanno discorso marziano, sul regno appunto degli anni 50, 60, diciamo regno secolo, ovvero chi non è buono può approfittare, io ho detto prima della, anche della tutela particolare che è fatta dai portatori e produttori di cultura, i beni e servizi culturali di origine extra europea a cui si vuole garantire il veloce piano. E quindi qui c'è qualche cosa di una cittadinanza culturale che però assume anche, che è assume perché l'ultima parte del discorso è colonnato, ma tende anche ad assumere l'idea tra un primo discorso, coloro che possono godere lo scudo e la cui possibilità di considerarsi europei più forte, anche perché di questa facilitazione alla rete di cooperazione internazionale, coloro che invece per collaborazione, non tanto per solo di volontà, non c'è niente, ma per collaborazione culturale, come prima, sono legate a super realtà nazionali particolari e a cui da questo punto di vista la cittadinanza non ha niente, e quindi la cui possibile identificazione culturale con l'Europa è finale. Quindi tutto molto dubbio, certo, sono poi cose che insieme certo, ma non ancora citato come sarebbe potuto essere citato, in questo momento citato sul punto della sua parte.
Bene, qualche minuto in più che era anche concesso, quindi casomai ne abbiamo bisogno di molti altri per apportare almeno una parte delle problematiche di posto, che sono naturalmente di grande momento. E passiamo però subito la parola al professor Daniele Bolloni, ancora la crisi del pensiero europeo, forse c'è qualche dispero.
Sicuramente. Ringrazio il delegato per l'invito a questo convegno che fino ad ora, per me è stato di essere seguito, è stato molto interessante, anche tutti gli interventi poi mi sollecitano anche a considerazioni che hanno anche un po' cambiato la mia relazione. E lo ringrazio per aver invitato questa cosa, cioè che la prospettiva interdisciplinare mi sembra migliore per questo tipo di gestione. Devo dire che come intendo io la filosofia, la termodisciplina non ancora neanche, cioè semplicemente un cosiddetto filosofo non ti ha letto anche dei libri diversi dagli altri e non ha letto sicuramente quelli degli altri. Allora, diciamo, visto che anche noi andiamo a fare con le definizioni, non solo di antropologi, ma non vorrei fare la 150 definizione, vorrei chiamare l'attenzione sul fatto che il concetto di cultura, come l'ho sentito trattare, come lo voglio trattare, a volte gli strumenti di UNESCO, gli altri strumenti, eccetera, forse è un po' parziale, nel senso che è presente di una vecchia opposizione alla natura oppure all'ambiente o a qualcosa del genere, oppure per esempio nel documento del 2003 c'è una precisa connessione tra l'intensità e l'intensità. E questo mi trova assolutamente consentente, cioè non si può parlare intensivo dall'intensivo, cioè le pratiche, anche quando le cose materiali fanno parte della cultura, e quindi il concetto di cultura si sovrappone secondo me a quello di civiltà in generale. E allora io propongo la definizione come un riferimento, la cifra è piuttosto una forma di vita dall'anno di Einstein. Una cultura, una forma di vita, o se vogliamo usare una parola antica, ethos, che non vuol dire niente delle norme, ma un modo di vivere. Allora, da questo punto di vista, se parliamo di cultura d'Europa, dico qualche cosa che Davide, perché dovevo anche dire, non so se è perso qualche problema, che la cultura vuol dire che le politiche fanno parte anche le politiche. Allora c'è una ipotesi della cultura vuol dire che è una ipotesi politica. Ricordo solo due cose, cioè ricordo solo per gli ingranti, per esempio, che sono state scelte non certamente in Europa, ma sono decisioni che sono accodate, scelte di altri. Poi questa è una debolezza. C'è anche una debolezza economica, che noi stiamo vedendo drammaticamente, e che pesa su tante cose che riguardano la cultura, tutta la questione del welfare, per esempio, che riguarda la cultura di tutti, e che è stato un punto, anche una punta importante. Dopo i disastri della prima e della seconda guerra mondiale, dove la cultura europea non ha brillato, il fascismo, l'abismo, l'alienismo, eccetera, ma le politiche del guerra della seconda dopoguerra hanno avuto una spinta importante, hanno caratterizzato un po' le politiche europee rispetto ai problemi, per esempio sulla sanità, ancora oggi negli Stati Uniti ci sono, ma che però sono sotto attacco, e non per responsabilità dell'Europa, che io sappia, ma per il ciclone che investe un'economia globale. Sono tutti temi sui quali io non posso, non ho le competenze di fare una relazione, ma fanno parte di un discorso sulla cultura europea, che secondo me se la cultura è una forma di vita, modo di vivere, eccetera. E fatta questa breve premessa, per fare un minuto di più, anche io avevo pensato come titolo ancora un incredibile pensiero europeo, perché tutte le discussioni che ci sono state, per esempio sulla Costituzione europea, rispetto agli agenti, ma l'eredità cristiana o non cristiana, ma che cosa facciamo se siamo per il pluralismo e abbiamo identità, eccetera, mi sembra l'ennesima ripetizione di qualche cosa che mi viene in mente studiando cose di filosofia, Husserl nel 1936, la crisi delle scienze europee, che aveva ben dovuto, anche se non li nominava, perché ebreo era stato era in prossimità di essere, insomma, vaccinato del nazismo, ce n'era una ragione. Ma esiste un pensiero europeo? Questa è la domanda che forse mi chiede, esiste una cultura europea? Forse mi collega alla domanda che faceva l'amico collega Zagato. Molto rapidamente un accenno. Cultura europea sono anche politiche di educazione. Ora io chiedo, dopo 10 anni e più di sperimentazione in cui la riforma universitaria, in cui molti di noi sono andati costretti a degustare anche le teste di tutto quello che veniva fatto di volte in volte, interpretare e reinterpretare una cosa, mi chiedo se questa riforma universitaria, che è stato detto tanto, il progetto di Lisbona, eccetera, è stata pensata adeguatamente. Non sono l'altro tempo esatto, però quando mi ricordo che Martinotti, uno degli autori della riforma, ha fatto un'intervista dicendo che le discipline non esistono più letteralmente, basta andare in internet e troviamo un sacco di informazioni, questo mi sembra una rinuncia a un aspetto molto importante della cultura europea, e cioè il senso della storia, non dico la metafisica della storia, ma il senso della storia del differente. Passo oltre perché credo che tutti qua in sala sanno cosa mi sto riferendo, cioè è una riforma che è stata fatta a un, diciamo così, duro praticamente, dall'altro, di modo non condiviso, non democratico, tant'è vero che noi, nella cosa che è stato detto nel 2001, siamo indietro in Italia, siamo gli ultimi, noi abbiamo avuto poi la sorpresa così, di conoscere, di parlare con colleghi tedeschi e francesi negli anni successivi che si lamentavano che la riforma stava per essere introdotta là. Questa secondo me è una procedura vergognosa che noi abbiamo, non entro neanche nel merito. Nel merito si potrebbe dire il modo in cui vengono fatte le cose molto abbondantemente senza tempo di approfondire e studiare. Ma non entro nel merito, entro proprio sulle procedure poco democratiche. Dunque, siccome sono un nonno di filosofia, adesso faccio una domanda che forse molti di noi non interessano, ma a me la cosa sicuramente sì. E cioè, esiste un pensiero europeo? Allora, la filosofia, anche se non tutti la leggono, però è una cartina di professore abbastanza interessante. Allora, vorrei dire che l'impressione è che un pensiero europeo che fino agli anni 70 ha avuto sicuramente un'importante diffusione, insomma, e dottore, come è utile, eccetera, là, ho sentito parlare di tecnologie di post-modernità, di, naturalmente di deproduzione. Allora, a discutere che il concetto di post-modernità viene dagli storici anche fruttesi degli anni 60, però la discussione di più era un gioco che si chiamava la realtà, e ha scritto questo libro che detto sulla condizione post-moderna. La parola di produzione, che abbiamo già ampiamente performata da Derrida in un contesto particolare, è diventata, insomma, è passata, però per diventare famoso ha dovuto passare anche per gli Stati Uniti e soprattutto per i dipartimenti non di filosofia, ma di letteratura e di arti. Allora, la filosofia europea ha avuto una grande importanza in questo, perché ha fornito, diciamo, delle parole per differenza, per esempio, di costruzione postmoderna, eccetera, che poi vengono usate e interpretate a titolo di antropologo, degli assortati, eccetera, eccetera. Ma da allora in poi mi sembra che il pensiero europeo sia in fase di così movimento, di numeroso suicidio, oppure di aspettando di eutanasia, eccetera. Mi riferisco a un fatto di moda. Il fatto di moda è la moda della filosofia analitica. La filosofia non ha niente contro la filosofia analitica, con i teorici analitici, ma ce l'ho con quelle persone che diventano grossamente analitici e si chiedi perché, non lo so, perché sono interessanti. No, non è perché sono interessanti, è perché, secondo me, è successo questo. Cioè, il pensiero europeo, tipo il pensiero erede del tedesco, del romano, che ha detto quanto, fino a Derrida, fino a Deleuze, fino a Foucault, ha immaginato giustamente un'autocritica, cioè la critica dell'etnocentrismo, dell'eurocentrismo, che ha fornito gli strumenti per aprirsi, ha criticato le storie della storia, eccetera. C'è una pensione molto superficiale, direi, di queste, una proiezione molto superficiale di questi risultati, come se la storia fosse finita, quindi tutto concettuale, la tesi di Fukuyama, per esempio, cioè su cosa la parola moderna ci sono scritte, si dicono delle idiotie terribili, io credo, e si fa passare, insomma, come se non ci fossero più dei problemi.